veloce per togliere lo spazio a Don Silvio. E come sono legati la crisi finanziaria e le spese militari, l'eccesso di spese militari in alcuni paesi del mondo in particolare? Ecco, per comprenderla io ho preparato delle slide, ma ve ne presenterò poche, quelle essenziali, per non tediarvi. Ecco, questa è la situazione del mondo, non so se si vede bene. I paesi del mondo più scuri sono quelli che hanno una percentuale di spese militari sul PIL più elevata. Allora, vedete l'Arabia Saudita, addirittura oltre il 19%, poi Stati Uniti, in Africa c'è l'Angola, il Chad, la Russia. L'Italia si colloca in una situazione, diciamo così, non elevatissima, ma comunque stiamo all'1,3%. Stati Uniti e Russia stanno oltre il 4%, Israele piccolo, non si vede molto bene, sta al 6,9%. Vediamo. Ecco, questa è, ho scelto per voi alcuni paesi proprio per mettere a confronto le spese militari, sempre in percentuale al PIL, e confrontate con le stesse percentuali investite nella scuola e nella sanità. Vedete, per esempio, in Israele le spese per la difesa sono al 6,9, superano quindi scuola e sanità. In Iraq al 6,3, ampiamente supera quella per scuola e sanità. Lo stesso in Russia, 4,3 contro 4,1 per la scuola e 3,5 per la sanità. Stati Uniti, 4,6, elevata, molto elevata, perché se continuate sul rigo degli Stati Uniti, questa cifra è riferita all'ammontare complessivo espresso in miliardi di dollari che ogni anno gli Stati Uniti spendono. Sono 671 miliardi di dollari contro i 26 miliardi di dollari in Italia e contro i 117 miliardi di dollari in Cina. La Germania è a 46 miliardi l'anno, perché le percentuali sono sì basse, ma devono essere confrontate col prodotto interno lordo, quindi maggiore è il prodotto interno lordo di un paese, quindi maggiore la spesa effettiva che si investe nella difesa. Qual è la situazione? Questo è il grafico che mette a confronto per ogni paese che vi ho citato prima: Israele, Iraq, Russia, Stati Uniti, Italia, Cina e Germania. E le voci che vedete in colore, quindi la difesa è quella verdina, e nei paesi come Israele e Iraq supera ampiamente, anche nella Russia, per poi via via scendere negli altri paesi in confronto alle spese per scuola e sanità. Qual è la situazione delle spese militari in Italia? Cioè, perché noi spendiamo circa 20 miliardi di euro all'anno? Questi dati si riferiscono al personale militare 2011. Abbiamo praticamente ogni 7 unità un ufficiale, un totale quindi di 23.000 ufficiali contro 178.000 totale, suddivisi tra marescialli, sergenti, volontari e allievi, per esercito, marina e aeronautica. Quindi sono 178.000 soldati. Nelle spese però per la difesa, e questo è una cosa importante da tenere presente, vi è anche la spesa per l'arma dei carabinieri e quella della Polizia di Stato. Abbiamo 109.000 carabinieri e 101.000 agenti di polizia suddivisi tra dirigenti, commissari, fino ad arrivare a allievi. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione e le missioni all'estero. Abbiamo 7.223 militari, i dati si riferiscono al 30 giugno di quest'anno, e vi sono cospicui contingenti nel Kosovo, Libano, Afghanistan, Bosnia e Erzegovina, e poi altri contingenti ridotti. Complessivamente abbiamo 28 missioni all'estero. In Iraq in realtà ci siamo ancora, perché c'è una missione NATO di addestramento della polizia locale. Ecco, il mio intervento vuole essere un po' questo, mettere in evidenza perché questa crisi finanziaria e le spese militari sono legate fra loro. Per comprenderlo dobbiamo un po' entrare nella crisi finanziaria, nell'ultima crisi finanziaria, e considerare il ruolo che un'impresa speciale svolge, che è la banca. Ecco, la banca è sostanzialmente quella cosiddetta universale, cioè la banca così come oggi è stata ridefinita, è sostanzialmente speculativa, quindi prende i nostri depositi, che sono da restituire a breve, e li investe. Questa moneta quindi viene utilizzata anche per i prestiti, ma anche per acquistare azioni. Cosa accade quando la banca specula in rialzo in una bolla? Allora, qui bisognerebbe spiegare che cos'è una bolla, ma lo vedremo tra un po'. Sostanzialmente investe di più di quello che può. Non solo, investe, cioè offre più moneta e credito agli altri speculatori. Accade così quindi che gli speculatori credono di essere in grado di ripagare i debiti con gli introiti che si attendono da questi investimenti, detengono meno moneta possibile e sono più propensi quindi ad aumentare il proprio debito, si indebitano. A un certo punto questa bolla scoppia, sono costretti a vendere quindi le proprie attività. Lo fanno però in un momento in cui altri, più avveduti, lo hanno anticipato, e quindi lo fanno mentre i valori stanno crollando. In questo modo tutti i debiti non potranno essere ripagati, ci saranno delle imprese che falliranno, e le imprese che sono in gran parte indebitate fra loro, a catena subiscono questa crisi. I governi aiutano le banche, ma la moneta che immettono sul mercato spesso si ferma in questa fascia che io chiamo grigia delle liquidità necessarie per la banca. Cioè sostanzialmente la banca trattiene e non reinveste, non presta questi soldi all'economia reale, all'economia industriale. Quindi può anche accadere che una politica monetaria espansiva, cioè che mette più denaro nel mercato, serve solo a salvare le banche, cioè non passa e non innesca alcuna ripresa. Abbiamo detto dei fallimenti a catena, sostanzialmente c'è un effetto ricchezza negativa, ci sentiamo più poveri, abbiamo meno attività, spendiamo di meno, consumiamo di meno, aumenta però anche la disoccupazione, diminuisce il monte salari, cioè i salari di tutti, e i consumi si riducono ancora di più. 5 sono i fattori che hanno determinato questa crisi ultima. La bolla immobiliare abbiamo già detto, ma vorrei spiegarvi bene alcune cose. Ecco, lì c'è scritto preciso, poi sul file vedrete, ma ve lo voglio spiegare bene. Sostanzialmente le banche non guadagnavano sugli interessi per mutui, che erano molto bassi, ma guadagnavano sulla quantità dei mutui, quindi sulle commissioni, ne facevano tanti di mutui. A un certo punto però hanno capito che questi erano a rischio e li hanno svenduti ad altri soggetti che si chiamano conduit, creati da loro stessi. Praticamente nel bilancio delle banche a rischio non apparivano più queste attività, ma che erano state trasferite ad altri soggetti. Questi soggetti poi li hanno rimpacchettati, utilizzando anche altri tipi di titoli, li hanno dati alle società di investimento, create anch'esse dalle banche, e queste società di investimento le hanno rivendute alle banche. In questo modo quelle attività a rischio sono rientrate nelle banche, ma diciamo, ripuliti in un certo modo. La banca quindi ha svolto una funzione quasi, comunque molto a rischio, ecco, per alcuni criminale. Il secondo fattore proprio ha a che fare con le spese militari. Qui parliamo naturalmente di molte cose che accadono però negli Stati Uniti, che dipendono dagli Stati Uniti, quindi la politica di deficit di bilancio degli Stati Uniti dipende molto dalle spese militari. Come fa un paese come gli Stati Uniti a sostenere una spesa militare come quella che abbiamo visto prima, 617 miliardi di dollari l'anno? Sostanzialmente si indebita e per poter rientrare ha bisogno che il prodotto interno lordo cresca, solo così aumenteranno le entrate fiscali che ripagano almeno in parte il debito accumulato per le spese militari. Il terzo fattore di crisi è questo: emerge a livello mondiale la banca cosiddetta universale. Mentre dal 1933 agli anni 90 le banche erano distinte tra commerciali e banche di investimento, cioè le banche che prestano soldi alle imprese e le banche che fanno broker. Negli anni 90 e anche negli ultimi, una serie di leggi ha sostanzialmente abolito quella che nel 1933 separava nettamente le banche commerciali dalle banche di investimento. Quindi in questo modo non c'era più distinzione, una totale confusione. Il quarto fattore di crisi è proprio lo sviluppo di questi intermediari non bancari, cioè una zona grigia di broker non sottoposti a determinati vincoli che hanno fatto aumentare l'insicurezza di questi titoli. Il quinto fattore è proprio il fallimento della regolazione internazionale nel settore bancario. Le banche si sono incontrate, hanno deciso alcune cose, anche qui tenete presente, le banche si sono autoregolate, non c'è un soggetto che regola il sistema bancario. Nell'autoregolarsi però hanno previsto una modalità di aggiramento, sostanzialmente gli accordi che avevano preso sono stati aggirati, quindi nessuno li ha rispettati e questo ha provocato quello che viene chiamato la deregulation, cioè una deregolamentazione dei mercati finanziari. Apparentemente le regole c'erano, di fatto venivano aggirate. E questa è la crisi in sintesi, come è accaduta, quindi prezzi dei mercati immobiliari caduta, contagio di questi titoli tossici, come vi ho detto prima, si è pensato sostanzialmente che suddividendo questi titoli a rischio in un gran numero di soggetti il rischio diminuisse, secondo alcune teorie economiche, mentre in realtà il rischio si è contaminato in tutto il mondo. Sono crollate quindi anche le attività finanziarie e c'è stata una contrazione di redditi e della domanda complessiva. Vi sono però anche delle cause di fondo. E le cause di fondo sono praticamente dovute a un preciso disegno politico. Qual è questo preciso disegno politico? Le parole attorno alle quali girano è imperialismo, globalizzazione e liberalizzazione. Sostanzialmente i paesi avanzati si sono accordati con i paesi emergenti in questo modo. Facciamo esempio Stati Uniti-Cina. Gli Stati Uniti si sono tutelati per i propri diritti intellettuali, facendoli pagare, la Cina si è assicurata la possibilità di penetrare nel mercato statunitense. Questo quindi ha comportato un arricchimento della Cina enorme, la quale Cina poi si è impegnata verso gli Stati Uniti ad acquistare i titoli del debito pubblico statunitense. Ora, questo sfruttamento della concorrenza del mercato del lavoro ha comportato però una redistribuzione dei redditi dai salari ai profitti. Sostanzialmente la penetrazione commerciale dei paesi emergenti ha fatto sì che anche nei paesi avanzati i diritti sindacali tendessero in qualche modo a pesare di meno e quindi mettere in ginocchio i movimenti operai, perché la concorrenza la subiscono specialmente loro. Ora, cosa accade? Le imprese come reagiscono con le penetrazioni commerciali dei paesi emergenti? Delocalizzano, e quindi un'ulteriore spinta di riduzione della domanda di lavoro, e infine la concorrenza dei lavoratori immigrati che nei loro paesi di origine sono stati destrutturati e quindi sono venuti da noi, comporta un ulteriore rallentamento della domanda di lavoro. Qui non sto a sottolineare, però, lo schema di politica economica e finanziaria della Cina è speculare a quegli Stati Uniti, cioè la Cina ha delle politiche fiscali tali per cui gli Stati Uniti approfittano con alcune politiche fiscali espansive e monetarie, sostanzialmente si sono messi d'accordo per poter fare quello che vi ho detto poc'anzi. Cosa fa l'Unione Europea, in particolare la Germania? Perché la Germania guida questa Europa e perché questa Europa non riesce a crescere come si vorrebbe? Qui continuiamo a ragionare considerando la crescita come qualcosa di positivo, poi potremmo metterla anche criticare questa cosa. Allora, la Germania sostanzialmente, avendo paura dell'inflazione, vuole che la crescita sia molto moderata. Solo in questo modo può tenere sotto controllo i sindacati e può fare un minimo di concorrenza ai prodotti che arrivano dai paesi emergenti. Quindi la Germania si accontenta di una crescita limitata perché non vuole deprezzare l'euro, in quanto spera che l'euro possa in qualche modo candidarsi ad affiancare il dollaro nel ruolo di banchiere del mondo. Ecco, e qui entriamo un po' e concludo. Qual è la funzione che gli Stati Uniti svolgono nel mondo? Locomotiva, banchiere, sceriffo del mondo. E perché gli Stati Uniti promuovono nel mondo guerre continue. Ecco, sostanzialmente il ruolo di sceriffo nel mondo permette agli Stati Uniti di entrare in quei mercati che sono, in quegli stati che sono recalcitranti alle politiche di liberalizzazione. Quindi ha bisogno di interventi, di spese militari. Per sostenere queste spese militari si indebita, aumenta il proprio deficit, il proprio indebitamento, quello dello Stato, e per autosostenersi ha bisogno che il PIL sia molto elevato. Ma se il PIL non è elevato, perché i redditi nel frattempo si sono spostati dai salari ai profitti, come incentivare la crescita economica? Attraverso un indebitamento, cioè una promozione dell'indebitamento a tutti i livelli. Quindi trainare la crescita attraverso il debito. Naturalmente questa politica ha un grosso punto negativo, cioè le bolle prima o poi scoppiano e quindi non si può ricorrere continuamente al debito per finanziare la crescita, e poi soprattutto questo sistema regge finché il dollaro ha il signoraggio, cioè è il banchiere del mondo, finché gli Stati Uniti sono il banchiere del mondo. Ci sarà una crisi ulteriore, secondo gli analisti, perché questo equilibrio economico politico internazionale, questa egemonia economica degli Stati Uniti, non regge più. Si combattono guerre locali permanenti, fateci caso, in tutti i luoghi di confine tra nord e sud ci sono queste guerre permanenti che hanno quella funzione che dicevo prima, cioè abbattere le resistenze dei paesi recalcitranti. Questa egemonia degli Stati Uniti continuerà fino a quando la Cina non si sentirà pronta, oltre che ad essere la locomotiva del mondo, anche a svolgere altre funzioni di dominio internazionale. Sostanzialmente quello che vedete è quello che si prefigura il modello di governance futuro. La Cina come locomotiva e accumulazione mondiale, il Fondo Monetario Internazionale banchiere, e gli Stati Uniti resterà ruolo di sceriffo, cioè controllare, di abbattere tutte le resistenze. Questo naturalmente ha una serie di contraddizioni che poi potrete vedere meglio, e sostanzialmente volevo solo sottoporvi questa ultima slide, sì. Questo naturalmente ha portato, questa ultima crisi, ancora di più delle altre, ha portato allo scoperto i limiti e le contraddizioni di questo sistema, di questo modello di politica economica. Secondo gli analisti non si uscirà da questa crisi, se non temporaneamente, e se ne prevede un'altra molto grave nella seconda metà di questo decennio, quindi intorno al 2015. Ma ci prepariamo a questa situazione. Grazie.
Grazie Antonio, grazie per essere qui. Grazie.